credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli Orizzonti. Oggi andiamo idealmente a teatro, lo facciamo per parlare di uno spettacolo che si terrà domenica 21 novembre alle ore 21 al Teatro Olimpico qui a Roma. Si tratta di un omaggio a Gershwin con coreografie di Luigi Martelletta, interprete Raffaele Paganini che è nostro ospite al telefono. Benvenuto.
Bentrovato Rosario, bentrovati a tutti i tuoi radioascoltatori.
Dunque si tratta di un omaggio a Gershwin che vuole essere anche proprio una ricostruzione biografica di George Gershwin.
Diciamo che è un piccolo trascorso epocale, se vogliamo, no? Di quello che riguarda il percorso di questo grande artista, di questo grande musicista, il quale era un personaggio molto tranquillo, come dire, tra virgolette, no? Per quanto un artista pazzoide, come si definiscono gli artisti, dovrebbe essere. Lui insomma scriveva delle cose straordinarie che potevano già rendere conto agli artisti del domani, nel senso ci sono brani scritti da Gershwin che, per esempio, nella fattispecie noi danzatori siamo veramente pazzi, usciamo pazzi solo ad ascoltarla, ci iniziamo a muoverci, a ballare, a fare, e non possiamo rimanere fermi. All'epoca veniva definito qualcosa di estremo, di esageratamente futuristico in qualche modo, mentre invece c'era già questo senso della composizione, evidentemente era insito in lui della musica attraverso il movimento del corpo, proprio perché sembrerebbe veramente scritto per la danza. Tutto ciò che lui ha creato con mano, sembrerebbe veramente scritto solo ed esclusivamente per la danza e per l'ascolto oggettivo, ovviamente. E noi, chiaramente noi artisti, siamo tutti dei pazzi per lui. Nessuno, non credo esista un artista che non abbia mai interpretato Gershwin, almeno un piccolo brano. Io sono uno di quelli. E poi a un certo punto, insieme, devo dire, in questo momento molto particolare politicamente parlando, a livello bipartisan sono riuscito con Croppi, con Smedile, con l'ufficio, il gabinetto del sindaco, tutto quanto, sono riuscito a fare questa cosa, riuscire a portare in scena questo omaggio a Gershwin, perché me lo sentivo dentro, lo sentivo nel cuore, in una crisi così generale per lo spettacolo e per tutto. Io ho detto ok, c'è crisi, ci sono problemi, c'è tutto quanto, va bene, allora io, visto che sono stato un privilegiato nel mondo dello spettacolo, dell'arte e nella fattispecie della danza, voglio regalare uno spettacolo alla città di Roma. Quindi il 21 novembre al Teatro Olimpico sarà aperto a tutti, al pubblico, chi ha voglia di vedere la danza, di guardare, di ascoltare Gershwin, di stare un po' insieme, di riunirsi, di fare un po' così una giornata un po' particolare, può venire al Teatro Olimpico e lì troverà tutto quello che cerca.
Certo, è un progetto appunto proprio per avvicinare i cittadini anche a quest'arte così straordinaria, tant'è vero che lo spettacolo è anche legato poi ad una mostra pittorica che accompagna il...
Esattamente, c'è una mostra pittorica e ci sono è un piccolo percorso, se vogliamo, no? È un piccolo percorso che dove mano per mano ci accompagniamo e ci tuffiamo, facciamo un piccolo tuffo in questo mondo della cultura, perdonami se mi esprimo in questo modo, un po' bistrattato da questa meravigliosa Italia. Mm-hmm. Un pochettino siamo un po', ci lasciano un po' lì verso nell'ombra, e questo è un grande peccato, perché insomma, se è vero, come io ho sempre pensato, insomma, ho sempre creduto che uno dei petroli della nostra vita fosse l'arte, in questo momento mi stanno facendo ricredere, ma io non mi fermo, non ci credo, voglio andare avanti, voglio certo. Pensare che è un momento di grande crisi, dove purtroppo, non è colpa di nessuno, però purtroppo se tu fai dei tagli alla danza, quando già in una situazione normale aveva poco, tu fai un piccolo taglio, un taglio alla danza, la metti sotto un masso proprio. Infatti questo è quello che è successo ai danzatori, ma io ti voglio dire una cosa a lei, a tutti i radioascoltatori, non sto parlando per me, perché io sono un privilegiato, io sono stato uno di quelli fortunati che è riuscito ad emergere, a fare qualcosa attraverso la mia abnegazione, ovviamente, attraverso tutto quanto, però parlo per la danza, perché comunque la gente mi conosce, mi vede spesso in TV, mi vede a teatro. Io ho 52 anni, praticamente sto andando in pensione, la mia carriera volge al desio, scusami la citazione, però io veramente lo faccio, cerco di fare qualcosa proprio per la danza, ma neanche per i posteri, non voglio essere così il discepolo della danza, lo faccio veramente per l'arte della danza, cerco di fare qualcosa e spero di riuscirvi. Io una cosa è certa, non mi fermo, vado avanti e cercherò sempre di portare avanti quest'arte meravigliosa, e questo lo dimostra il fatto che il 21 novembre al Teatro Olimpico è aperto a tutti, è gratuito, tutti possono entrare, venire, ci sono 1600 posti, la gente può venire, stare con noi e, ripeto, passeremo un paio d'ore insieme attraverso la pittura, attraverso l'arte contemporanea, chiaramente, attraverso la danza e attraverso l'arte.
Certo, poi queste musiche veramente, veramente immortali. Vuole citarmi alcuni dei brani che interpreterà, appunto? Ma alcuni dei brani, perché sono brani notissimi.
Ce ne sono tanti, e sono i brani più famosi, i brani più conosciuti di Gershwin, se vogliamo anche quelli un po' più commerciali, ma a prescindere da quali brani, la cosa bella è ascoltare qualsiasi cosa Gershwin scrivesse, era piena di magia, di amore, si sentiva che questo personaggio aveva voglia negli anni 20, 25, negli anni 30, non so se... perché poi lui è morto giovanissimo comunque, sì. E si sentiva già questa voglia di andare oltre, di andare avanti, no? Di crescere.
Poi lui partiva da una formazione classica, in
estremamente
realtà, no?
Classica, ma del resto io l'ho sempre un po' paragonato alla danza, no? Noi sappiamo che la danza classica è la base di tutte le danze,
certo.
Sono anche dei balli, non so, se tu fai un ballo di sala e hai una base classica, sicuramente il corpo è già abituato al movimento, e quindi sicuramente reagirà meglio a tutto quello che saranno le coreografie, i passi, comunque, da imparare, perché già è un corpo allenato al movimento, è un corpo che conosce se stesso, perché poi la definizione esatta è che noi abbiamo la piena consapevolezza del nostro corpo, perché ci studiamo, no? Io faccio sempre un piccolo esempio, è come il grande chitarrista Segovia, che con la sua chitarra ci andava anche a dormire quasi, e la stessa cosa succede ai danzatori, no? Noi abbiamo il nostro corpo come il nostro strumento, e quindi lo conosciamo alla perfezione, questo ti dà proprio la crescita, la percezione di quello che è il movimento vero, e in questo caso nella danza. La stessa cosa, insomma, mi dà l'idea che succedesse anche a Gershwin,
certo.
Questo, tipo Stravinsky, tipo che sono questi personaggi che quando scrivono per amore, per la loro cultura, per il loro piacere, per il loro godimento, però evidentemente c'è qualcosa che li fa avvicinare alla danza e noi ne usufruiamo immediatamente. Tra l'altro, stranamente, molto stranamente, almeno in Italia è la prima volta che si fa uno spettacolo di danza tutto dedicato a Gershwin, mm-hmm. È proprio la prima volta, non era mai successo. Come le dicevo prima, tutti i danzatori hanno, hanno magari in una piccola parte, qualche minuto, un piccolo brano, hanno danzato Gershwin, ma nessuno aveva mai fatto uno spettacolo intero dedicato a questo grande compositore.
Tra l'altro lui aveva scritto anche della musica da film, proprio per alcuni musical danzati, per esempio con Fred Astaire, per cui il suo legame appunto con la danza, come le diceva all'inizio, è stato sin dall'inizio molto forte. Poi mi premeva segnalare anche la sua... così questa sintesi che aveva operato tra la musica popolare e quella invece della tradizione classica che aveva, no, che apparteneva alla sua formazione. Forse è questo che lo rende anche ancora così moderno e così piacevole l'ascolto.
Ma quasi sicuramente è questo, perché poi è come dire, il nostro presente è fatto da tanti piccoli pezzettini di passato, no? Non c'è poco da fare. Noi costruiamo il nostro presente, il nostro futuro attraverso le nostre esperienze passate. E questo credo sia stato proprio la formazione, anzi ne sono convinto che fosse la formazione maggiore di Gershwin. E in effetti quando dicevamo i grandi film e le grandi cose, c'è una testimonianza grandissima, enorme, in Un americano a Parigi, appunto, fatto da Gene Kelly, dove a un certo punto, ed è un film degli anni 50 più o meno, no? Lui
sì,
aveva composto... 50?
51.
51, perfetto. E lui, e Gershwin aveva composto, se non sbaglio, questa splendida sinfonia tipo 25 anni prima. E quando Gene Kelly, beh, insomma, conosciamo tutti, grande danzatore, grande artista, grande interprete, l'ha messa nel suo film Un americano a Parigi, inizialmente aveva messo 3 minuti, poi 8, poi insomma, alla fine una cosa come circa 18 minuti di danza negli anni 50, che era verso il finale proprio del film, una cosa straordinaria, perché aveva preso anche lui, anche come tutti gli artisti, no? Lui aveva ascoltato queste musiche di Gershwin e diceva: no, ne devo mettere ancora questa, anche questa, devo mettere un altro pezzettino. 20 minuti di danza in un film musicale è una cosa, fu una cosa veramente pazzesca.
Epocale, certo, pazzesca. Certo. Beh, la bellezza non basta mai.
Che belle parole, la bellezza non basta mai, è vero.
E quindi ne avremo poi un saggio, appunto, lo ripetiamo, domenica 21 novembre, con questo omaggio a Gershwin, di cui è interprete Raffaele Paganini, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. Lo ripetiamo, al Teatro Olimpico qui a Roma, l'ingresso è assolutamente gratuito e tutti sono naturalmente invitati a partecipare. Arrivederci allora, grazie, in bocca al lupo.
It's very clear, our love is here to stay, not for a year, but ever and a day. The radio and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here.
Si svolge questo pomeriggio e domani a Firenze la nona edizione del Forum Italradio. Ne vogliamo parlare con il segretario generale di Italradio, Luigi Cobisi, che è il nostro ospite al telefono, oltre che essere stato un collaboratore storico di Orizzonti Cristiani, e quindi l'accogliamo veramente con molto piacere in studio. Benvenuto.
Grazie, grazie infinite.
Allora, dicevamo, due giornate dedicate in particolare quest'anno all'ascolto della radio e all'ascolto della radio attraverso internet. Saranno due giornate dedicate a due temi un po' diversi, non manca anche un po' di ironia nei titoli che avete scelto.
Sì, perché abbiamo chiamato la prima sessione prove di ricezione e la seconda prove di trasmissione. Sullo sfondo c'è un interesse eminentemente didattico, cioè spiegare sia al nostro pubblico che ad alcuni giovani giornalisti, in particolar modo dei corsi di giornalismo della scuola di Salerno, dell'Università di Salerno, con cui quest'anno siamo in particolari rapporti per quello che dirò tra poco, le possibilità che ha il mezzo radiofonico, specialmente usando dei mezzi molto poveri, cioè sostanzialmente aggrappandosi un po' al computer, un po' al telefono, un po' ai registratori. Quindi lo scopo è quello di mostrare tutta la versatilità che ha la radiofonia e che quindi libera tanto spazio per la nostra creatività.
In particolare questa prima sessione di lavori, queste prove di ricezione, appunto, come dicevi, si svolgeranno in che modo?
Intanto sono le 15.30 di questo giovedì 18 presso l'aula di formazione di Cari Parma in Viale Gramsci a Firenze. In questa circostanza noi sostanzialmente ipotizziamo questo: prendiamo un radioricevitore, più semplice possibile, lo accendiamo e, siccome siamo di pomeriggio, abbiamo tante possibilità di ascoltare la radio e facciamo sentire com'è. E l'utilità che ha la radio, quella sulle onde medie, sulle onde corte, di farsi sentire dovunque, in qualunque condizione. Un classico esempio: una gita in campagna, all'aperto, in macchina. Poi rientriamo all'interno, vista la stagione, e facciamo invece una prova di ricezione attraverso internet. Qui misuriamo un altro tipo di versatilità della radio, non più la sua mobilità, ma al contrario tutti i vantaggi della sua immobilità, cioè io me ne sto in una stanza e posso ascoltare veramente tutto il mondo, non solo i programmi che mi sono più familiari nel corso della giornata per appuntamenti, ma anche programmi come sono i podcast che io posso ricevere su mia richiesta nel momento in cui ne ho bisogno. Quindi abbiamo non più il concetto di una radio che mi arriva indistinta, che cerco e cerco di capire cosa mi piace di più, ma sono io che mi faccio un po' la mia radio. Questo è un po' lo schema. Noi naturalmente parteggiamo molto per la radio trasmessa, quella vera, perché la mobilità è il grande pregio che ha la radio. E di conseguenza in questo senso se ne privilegia, questo è anche molto importante per la Radio Vaticana senz'altro, la sua universalità, cioè il fatto di poter mandare questo messaggio al di là di ogni confine.
Mm-hmm. Invece nella sessione di domattina, quella appunto dedicata alle prove tecniche di trasmissione?
Beh, qui abbiamo fatto uno schema che possiamo definire da tutto il calcio minuto per minuto. Lo faremo nell'aula di formazione del centro di ricerche della Misericordia di Firenze in via del Sansovino. La Misericordia è una emerita associazione antichissima di Firenze, la più antica, di sostegno ai malati e a tutte le persone che hanno bisogno, quindi per noi è anche particolarmente un onore avere questa possibilità. La facciamo in collaborazione con il Rotary Club Firenze Est, col quale condividiamo l'idea di attribuire il premio Italradio, questo premio che diversi anni fa è stato assegnato anche a Orizzonti Cristiani, lo assegniamo questa volta al professor Pino Blasi, che è il coordinatore dei corsi dell'Università di Salerno. Qui recuperiamo anche qui questa parte didattica del forum di quest'anno. Sì. Cerchiamo praticamente con questa tecnica che dicevo di tutti i microfoni aperti, sempre con mezzi minimi, cioè interfacciare i nostri computer con la rete internet, con il telefono, per fare dei collegamenti tra noi a Firenze, i giovani che partecipano ai corsi di giornalismo dell'Università di Salerno e delle radio italofone all'esterno. Il caso vostro, il caso naturalmente di Radio Capodistria, il caso di radio lontane come possono essere la radio argentina o la radio australiana, e la voce della Russia, di cui avremo il piacere di avere anche un inviato presente, che così collaborerà un po' con noi anche per fare questo tipo di collegamento. Se tutto riesce, in questa mattinata dovremmo avere praticamente un seminario interattivo in cui i ragazzi di Salerno hanno la possibilità attraverso di noi di dialogare con questa realtà delle radio italofone, che non è molto conosciuta, ma che invece svolge un grandissimo ruolo, perché quando si pensa che in una vastissima area, specialmente del sud-est dell'Europa e poi dell'Oriente, l'italiano è una lingua scelta proprio per la comunicazione internazionale, si comprende come anche certi fenomeni poi che fanno notizia, per esempio nell'economia, diventano naturalmente molto significativi. Quindi la scelta dell'italiano come lingua di comunicazione nella radio da una certa vastissima area euroasiatica, possiamo dire, che va dall'Albania alla Cina, che ha un significato secondo noi anche importante proprio come apertura. In questo senso la scuola di giornalismo, forse anche al di là dell'utilizzo del mezzo radiofonico, come interesse verso la radiofonia, verso un'area geografica vastissima che ha ripercussioni ovviamente economiche, politiche, sociali, di differenze di idee, di persone, che secondo noi nel prossimo futuro sarà sempre più protagonista e che sceglie l'italiano per comunicare. Questo è un fatto molto significativo.
Abbiamo detto che questa è la nona edizione del forum Italradio. Vogliamo raccontare un po' come è nata Italradio, per rispondere a quale tipo di esigenza?
Beh, è nata come esigenza di informazione verso coloro che seguono le radio italofone, specialmente quelle che provengono dall'estero, quelle cosiddette internazionali, come il caso della Radio Vaticana. Poi a partire dal 2000, proprio in occasione dell'Anno Santo, grazie soprattutto alla Radio Vaticana, perché in quel momento ci fu compagno d'avventure il padre Giorgianni, compianto responsabile di Orizzonti Cristiani, Franca Salerno, e attraverso di loro nacque l'idea di fare un incontro annuale in cui potessimo incontrare i giornalisti, i programmisti, i registi, gli autori dei programmi internazionali in italiano. In quell'anno, nel 2000, lo facemmo a Pontassieve, vicino Firenze, e oltre alla Radio Vaticana partecipò la radio ungherese e la radio della Romania. Sono due fatti molto importanti questi, perché era la prima volta dopo i cambiamenti, anche se erano già passati 10 anni, che queste radio si affacciavano in Italia. E poi via via li abbiamo fatti in varie città d'Italia, particolarmente a Milano e Firenze in alternativa, grazie al contributo di Paolo Morandotti a Milano e poi noi a Firenze. E anche un paio di volte li abbiamo fatti all'estero, una volta a Timișoara in Romania e una volta a Malta. Sono fatti questi molto importanti. Noi anzi speriamo di uscire nuovamente dalle frontiere fiorentine in avanti nel prossimo anno, perché diciamo così, portare questo messaggio alla radiofonia italofona a un pubblico più vasto, o comunque far conoscere gli addetti ai lavori, è un fatto che secondo noi è molto positivo per la crescita anche di questa comunità, perché esiste una comunità di coloro che lavorano con la lingua italiana alla radio, però se non si conoscono, questa comunità rimane solamente un dato ideale, non un fatto umano. Questo secondo noi è quello che il forum nel corso delle sue 9 edizioni ha sviluppato e che contiamo di sviluppare ancora in futuro.
Allora, buon lavoro naturalmente per queste 2 giornate, per questa 9ª edizione del forum Italradio, e grazie a Luigi Cobisi, segretario generale di Italradio, di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.